Capitolo 39. Wickfield e Heap. Mia zia, cominciando ad essere, immagino, gravemente impensierita per il mio lungo abbattimento, finse d'avere vivamente a cuore che io facessi una scappata fino a Dover per vedere se nel villino che era stato appigionato tutto si svolgesse in modo normale, e per stringere con lo stesso locatario un contratto a più lunga scadenza. Giannina era entrata in servizio della signora Strong, dove io la vedevo ogni giorno. Era stata indecisa, lasciando Dover, se dare o no un addio a quella rinuncia dell'umanità in cui era stata educata e sposare un pilota. Ma poi non volle arrischiarvisi, più perché il pilota non le piaceva, credo, che per devozione al principio. Benché lasciare la signorina Mills richiedesse uno sforzo, acconsentì ben volentieri al desiderio di mia zia, che mi dava il mezzo di passare qualche ora tranquilla con Agnese. Consultai il buon dottore per sapere se mi permettesse di assentarmi per 3 giorni, e avendomi egli concesso quel riposo, voleva che ne prolungassi il termine, ma la mia energia vi si oppose, decisi di partire. Quanto al Commons, non avevo ragione d'essere troppo scrupoloso nei miei doveri da quel lato. A dire la verità, noi non eravamo in odore di santità fra i procuratori di buon nome e scivolavamo rapidamente verso una condizione equivoca. Gli affari erano stati mediocri col signor Jorkins prima che gli si fosse associato il signor Spenlow, e benché fossero stati ravvivati dall'infusione di nuovo sangue e dalla pompa e dal lusso del signor Spenlow, non erano ancora sufficientemente stabiliti su una forte base per sopportare senza scossa un colpo come quello dell'improvvisa perdita dell'unico socio attivo. Gli affari diminuirono grandemente. Il signor Jorkins, nonostante la sua reputazione nello studio, era un incapace e un facilone, la cui reputazione al di fuori non era tale da accreditarlo. Io dipendevo da lui ora, e quando lo vedevo annasar tabacco e lasciare andare gli affari a rotoli, rimpiangevo più che mai le 1000 sterline di mia zia. Ma questo non era il peggio. Formicolava intorno al Commons un gran numero di bighelloni e di faccendieri, i quali, senza essere procuratori, si impadronivano degli affari e li portavano ai procuratori autentici, dei quali molti, anche fra questi, prestavano il loro nome in cambio di una parte nel bottino. Siccome noi avevamo bisogno a qualunque costo d'affari, ci unimmo a quella nobile banda, gettando l'esca ai bighelloni e ai faccendieri perché ci portassero gli affari che riuscivano a carpire. Ciò che cercavamo specialmente e ciò che rendeva di più erano le licenze di matrimonio e le piccole verifiche testamentarie, intorno alle quali c'era una concorrenza accanita. Rapitori e seduttori erano piantati a tutti gli ingressi del Commons, con la consegna di fermare tutte le persone vestite a lutto e tutte quelle dall'aspetto un po' timido, e di attirarle negli uffici dei rispettivi procuratori. Consegna così bene osservata che io stesso, prima d'essere ben conosciuto, fui trascinato 2 volte nel gabinetto del nostro principale avversario. Il conflitto di interessi di quei rimorchiatori di clienti a volte irritava i loro sentimenti e finiva con delle zuffe. E il Commons ebbe lo scandaloso spettacolo del nostro principale agente, che prima era stato nel commercio dei vini e poi rigattiere, lasciato in giro per alcuni giorni con un occhio pesto. Nessuna di quelle vedette si faceva il minimo scrupolo, aiutando per esempio una vecchia signora in nero a scendere dalla vettura, di ammazzare immediatamente il procuratore di cui ella chiedeva notizia, di spacciare quello che lo impiegava quale illegittimo successore del defunto e di trascinare in cospetto del procuratore ignoto la vittima dell'inganno, non ancora perfettamente rimessa dal colpo di quella dolorosa notizia. Molti prigionieri mi furono condotti in questo modo. Quanto alle licenze di matrimonio, la gara era così accannita che se a un povero diavolo di natura timida ne occorreva una, egli non aveva da far altro che sottomettersi al primo che lo acchiappava, per non esser centro d'una battaglia e diventar preda del più forte. Un nostro scrivano, che faceva nello stesso tempo quel mestiere, stava sempre col cappello in testa per essere pronto a precipitarsi fuori in un batter d'occhio e far giurare innanzi a un sostituto la prima vittima che si presentasse. Questo sistema di persecuzione credo viga anche oggi. L'ultima volta che fui al Commons, un individuo molto cortese, in grembiule bianco, mi saltò addosso da una porta e, bisbigliandomi nell'orecchio le parole «licenza di matrimonio», fece l'atto di pigliarmi e portarmi in braccio fino allo studio d'un procuratore. Da questa digressione procediamo a Dover. Al villino trovai ogni cosa in stato soddisfacente, e fui in grado di letificare grandemente mia zia col riferirle che il locatario aveva ereditato le sue antipatie ed era in continua guerra con gli asini. Avendo regolato la piccola faccenda che avevo da regolarvi e dormito la notte a Dover, mi levai presto la mattina e raggiunsi a piedi Canterbury. Era di nuovo l'inverno e il vento freddo e pungente che spazzava la duna invigorì un po' le mie speranze. Giunto a Canterbury errai per le vecchie strade con un piacere sobrio che mi calmò lo spirito, mi alleggerì il cuore. V'erano le stesse insegne, gli stessi nomi sulle botteghe, le stesse persone dentro. Mi pareva che da tanto tempo non vi fossi più studente che mi meravigliavo che la città fosse così poco mutata. Strano a dirsi, la dolce influenza di Agnese sul mio spirito sembrava pervadesse anche la città della sua dimora. Nelle torri venerabili della cattedrale e nelle vecchie gazze e nelle cornacchie le cui voci aeree le facevano più raccolte dello stesso silenzio, nelle porte in rovina, una volta piene di statue, abbattute e ridotte in polvere come i pellegrini riverenti che le avevano un giorno contemplate, negli angoli cheti ove l'edera da secoli s'arrampicava fino ai fastigi e sulle mura cadenti, nelle vecchie case, nel passaggio pastorale dei campi, degli orti e dei giardini, da per ogni dove, in ogni cosa, spirava la stessa aria serena, lo stesso balsamo d'uno spirito calmo e pensoso. Giunto alla casa del signor Wickfield, trovai nella piccola stanzetta bassa del pian terreno, una volta di Uriah Heep, il signor Micawber, che faceva stridere la penna con grande energia. Era vestito d'un costume nero di taglio legale e occupava, grosso e massiccio, tutto lo studiolo. Il signor Micawber si mostrò estremamente lieto di vedermi, ma anche un po' impacciato. Mi voleva condurre immediatamente in cospetto di Uriah, ma io rifiutai. «Conosco da tanto tempo la casa», risposi, «e saprò andar di sopra da me». «Ebbene, vi piace il diritto, signor Micawber?» «Mio caro Copperfield», egli rispose, «un uomo che ha grandi qualità di fantasia è ostacolato dalla gran somma dei particolari inerenti agli studi legali. Nella stessa corrispondenza professionale», disse il signor Micawber dando un'occhiata alle lettere sparse sul tavolo, «la mente non è libera di slanciarsi in una forma d'espressione sublime. Nonostante ciò, la carriera è magnifica, veramente magnifica». Egli mi disse di essere diventato il locatario della casa occupata già da Uriah Heep, e che la signora Micawber sarebbe stata felice di ricevermi, ancora una volta, sotto il suo tetto. «È modesto», disse il signor Micawber, per citare l'espressione favorita dell'amico Heep, «ma può diventare il primo gradino d'un impianto domiciliare più sontuoso». Gli chiesi se fino a quel momento fosse soddisfatto del trattamento che gli faceva il suo amico Heep, ma egli si levò per accertarsi se la porta fosse ben chiusa, prima di rispondermi a voce sommessa. «Mio caro Copperfield, un uomo preso nelle strettoie degli imbarazzi pecuniari è sempre, con la maggior parte delle persone, in una condizione svantaggiosa, svantaggio che aumenta quando le strettoie sono tali che lo costringono a domandare i suoi emolumenti prima che siano scaduti e dovuti. Tutto ciò che posso dire si è che il mio amico Heep ha risposto ad appelli ai quali è inutile riferirmi più ampiamente e in maniera tale da ridondare ad onore sì della sua mente come del suo cuore». «Veramente non lo avrei mai supposto prodigo del suo denaro», osservai. «Scusami», disse il signor Micawber con aria impacciata, «parlo del mio amico Heep per l'esperienza che no». «Son lieto che la vostra esperienza sia così favorevole», risposi. «Tu sei molto gentile, mio caro Copperfield», disse il signor Micawber e intonò una rietta. «Vedete spesso il signor Wickfield?» chiesi per cambiar discorso. «No», disse il signor Micawber con tono di disprezzo. «Il signor Wickfield è, se mi è lecito dire, un uomo animato dalle migliori intenzioni, ma è, insomma, è antiquato». «Temo che il suo socio cerchi di farlo apparir così», dissi. «Mio caro Copperfield», rispose il signor Micawber dopo alcune malagevoli evoluzioni sullo sgabello, «permettimi di farti un'osservazione. Io occupo qui un posto di fiducia. La discussione di certi argomenti, anche con la stessa signora Micawber, da tanto tempo compagna delle mie vicissitudini e donna di notevole lucidità d'intelletto, è, son costretto a dire, incompatibile con le funzioni che ora mi sono affidate. Perciò mi prendo la libertà di avvertirti che nelle nostre relazioni d'amicizia, che io spero non sarà mai turbata, dobbiamo fare una partizione. Da un lato di questa partizione», disse il signor Micawber rappresentandola sul tavolo con la riga, è l'intero campo dell'intelletto umano con un'unica piccola eccezione. Dall'altro sta questa eccezione, vale a dire gli affari dei signori Wickfield e Heep, con tutte le pertinenze e gli accessori. Confido di non offendere il compagno della mia giovinezza facendo questa proposta alla sua serena discrezione. Benché scorgessi nel signor Micawber un mutamento di maniere che lo impacciava molto, come se fosse un vestito troppo stretto, capivo che non avevo il diritto di offendermene. Siccome glielo dissi, egli si sentì sollevato e mi strinse calorosamente la mano. «Sono incantato, Copperfield, ti giuro!» disse il signor Micawber della signorina Wickfield. «Ella è una donzella piena di leggiadria, di grazia e di virtù. Sul mio onore!» disse il signor Micawber baciandosi indefinitamente la mano e inchinandosi con la sua aria più nobile. «Io rendo omaggio alla signorina Wickfield!» «Sono lieto di questo, almeno», dissi. «Se tu non ci avessi assicurato, mio caro Copperfield, quella volta che avemmo la felicità di passar con te quell'indimenticabile pomeriggio, che dì era la tua lettera favorita», disse il signor Micawber, «avrei sicuramente pensato che fosse invece la A». Noi abbiamo la sensazione a volte che ciò che diciamo e facciamo sia stato già detto e fatto prima, in un tempo remoto, di essere stati circondati, in oscuri secoli lontani, dagli stessi visi, dagli oggetti, dagli stessi avvenimenti, di saper già prima ciò che ci sarà detto dopo, come se immediatamente la ricordassimo. Questa misteriosa impressione non l'ebbi mai più forte in vita mia di quando egli pronunziò quelle parole. In quel momento mi congedai dal signor Micawber, incaricandolo dei miei saluti a tutti di casa. Egli riprese il suo posto e la penna, girò il collo nel solino, come per mettersi in grado di scrivere più facilmente, e chiaramente compresi che da quando aveva accettato quel suo nuovo ufficio s'era interposto fra me e lui qualche cosa che ci impediva d'avvicinarci come una volta, e cambiava assolutamente la natura delle nostre relazioni. Non v'era nessuno nello strano e antico salotto, benché vi fossero indizi del passaggio della signora Heep. Feci capolino nella stanza che apparteneva ancora ad Agnese e la vidi occupata a scrivere a un grazioso antico tavolinetto accanto al focolare. L'ombra proiettata sull'ingresso le fece levar la testa. Che piacere vederle il viso intento illuminarsi a un tratto al mio apparire, di uno sguardo di dolce benvenuto. «Ah, Agnese», dissi quando fummo seduti l'uno accanto all'altra, «recentemente m'è sembrata così dura la vostra mancanza». «Davvero?» ella rispose. «Di nuovo? E così presto?» Io scossi la testa. «Non so come mi avvenga, Agnese. Mi sembra di mancare d'una facoltà mentale che mi sarebbe necessaria. Mi avete tanto abituato a pensare voi per me, nel felice tempo d'una volta, e a ricorrere così naturalmente a voi quando mi occorreva un consiglio e un aiuto, che veramente credo di non aver avuto il modo di formarmi l'abitudine di pensar da me». «Che c'è dunque?» disse Agnese allegramente. «Non so che dirvi», risposi. «Io credo d'essere serio e tenace». «Lo credo anch'io», disse Agnese. «E paziente, Agnese?» chiesi con un po' d'esitazione. «Sì», rispose Agnese con un sorriso. «Piuttosto». «Eppure», dissi, «a volte sono così infelice e così triste, e così malfermo e irresoluto nel prendere una decisione che evidentemente mi manca, che devo dire, un sostegno forse». «Forse, se dite così», disse Agnese. «Bene», risposi, «vedete, voi venite a Londra, io m'affido a voi e a un tratto trovo uno scopo e una meta.
Perdo la meta di vista, vengo qui.
E immediatamente mi sento un altro. Le circostanze che m'angosciavano nell'atto di entrare in questa stanza non sono mutate, ma in questo breve intervallo subisco un influsso che mi muta e mi rende migliore. Che cos'è questo? Qual è il vostro segreto, Agnese?» Ella contemplava il fuoco con la testa china. «È sempre lo stesso», dissi. «Non ridete se vi dico che è sempre lo stesso, nelle piccole cose come nelle grandi. I miei affanni un tempo erano ridicoli e ora sono seri. Ma tutte le volte che mi sono allontanato dalla mia sorella adottiva...» Agnese levò il volto, un volto celestiale, e mi diede la mano che io baciai. «Tutte le volte che voi, Agnese, non m'avete fin dal principio consigliato e dato la vostra approvazione, m'è parso di smarrirmi e di intricarmi in una selva di difficoltà. Quando sono venuto da voi, finalmente, come ho fatto sempre, ho trovato la pace e la felicità. Ritorno a voi oggi, povero pellegrino affaticato, e provo una tale felice sensazione di riposo. Sentivo così profondamente ciò che dicevo ed ero così profondamente commosso che mi mancava la voce e mi copersi la faccia con la mano e ruppi in pianto. Io esprimo la verità. Non pensavo né alle contraddizioni né alle incoerenze che avvenivano in me, come nel cuore della maggior parte degli uomini. Non mi dicevo che avrei potuto condurmi diversamente e meglio di quanto avessi fatto fino allora, né che io avevo avuto torto marcio di chiudere volontariamente l'orecchio al grido della mia coscienza. No, tutto ciò che sapevo si è che accanto a lei provavo un'impressione di pace e di riposo. Con le sue dolci maniere di sorella, con i suoi occhi radiosi, con la sua tenera voce e con quella soave compostezza che aveva trasformato in luogo benedetto la casa da lei abitata, ella mi infuse coraggio e mi indusse a narrarle tutto ciò che era accaduto dopo il nostro ultimo incontro. «E non ho altro da dirvi, Agnese», dissi quando le mie confidenze furono terminate, «tranne che ora confido in voi». «Ma non in me dovete confidare, Trotwood», rispose Agnese con un sorriso, «ma in qualche altra». «In Dora?» dissi. «Ma certo». «Non v'ho detto, Agnese», dissi un po' confuso, «che è piuttosto difficile. Non vorrei per nulla al mondo dire di non confidare in Dora, perché Dora è l'anima stessa della sincerità e della purità, ma è difficile, non so come esprimerlo, Agnese. Ella è timida e facilmente si turba e si sgomenta. Qualche momento fa, prima della morte di suo padre, credetti mio dovere di dirle: vi racconterò tutto se avete pazienza. E allora narrai ad Agnese della mia confessione di povertà, del libro di cucina, dei conti di casa e di tutto il resto. Oh, Trotwood, ella riprese con un sorriso, la vostra storditaggine è antica. Voi avreste potuto seriamente sforzarvi di trarvi dalle difficoltà senza essere così inconsiderato con una ragazza inesperta, affettuosa e timida. Povera Dora! Non avevo mai udito una così dolce e indulgente gentilezza espressa con la voce con cui ella mi rispondeva. Era come se la vedessi abbracciare affettuosa e ammirata Dora e tacita rimproverarmi, con la sua generosa protezione, d'aver inconsideratamente turbato quel cuoricino. Era come se avessi veduto Dora, in tutta la sua affascinante ingenuità, carezzare Agnese e ringraziarla e appellarlesi carezzevolmente contro di me e volermi bene con tutta la sua infantile innocenza. Come ero riconoscente ad Agnese e come la ammiravo! Io le vedevo tutte e due insieme in uno splendido quadro, come due amiche bene appaiate, l'una aumentando la venustà dell'altra. «Che dovrei fare allora, Agnese?» chiesi, dopo aver contemplato un po' il fuoco. «Che mi consigliate di fare?» «Credo», disse Agnese, «che il miglior partito da seguire sia di scrivere a quelle due signore. Non pensate che qualunque sotterfugio non sarebbe onesto?» «Sì, se voi lo credete», dissi. «Io non ho le qualità per essere un buon giudice in simili faccende», rispose Agnese con modesta esitazione, «ma certo sento, insomma, sento che l'essere segreto e clandestino non è degno di voi». «Non è degno di me», dissi, «per la troppo alta opinione che voi avete di me, Agnese, temo. Non è degno di voi per la sincerità del vostro carattere», ella rispose, «e perciò io scriverei a quelle due signore, riferendo loro con la maggior chiarezza e schiettezza possibili tutto ciò che è accaduto e chiedendo il permesso di visitarle di tanto in tanto. Considerando che siete ancor giovine e lavorate per crearvi una posizione, forse sarebbe bene dir loro che siete pronto ad assoggettarvi volentieri a quelle condizioni che parrà loro giusto di imporvi. Le supplicherei di non respingere la vostra domanda senza interrogar Dora e di discuterla con lei a tempo opportuno. Non mostrerei troppo ardore», disse dolcemente Agnese, «né molte esigenze. Confiderei nella mia fedeltà e nella mia tenacia, e in Dora». «Ma se esse dovessero spaventar di nuovo Dora con le loro parole», dissi, «e se Dora si mettesse a piangere e non dovesse dir nulla di me?» «È verosimile?» chiese Agnese, e aveva nel volto la sua quieta considerazione. «Dio la benedica, è più timida d'un uccellino», dissi. «Forse di sì. O se le due signorine Spenlo, le zitellone di quella specie a volte sono così strane, trovassero sconveniente la mia domanda». «Non credo, Trotwood», rispose Agnese fissando i suoi dolci occhi nei miei, che quanto a questo bisogni temer molto. Forse sarebbe meglio considerar soltanto ciò che è giusto di fare, e farlo. Non avevo più alcun dubbio di sorta. Col cuore più leggero, benché con un profondo senso dell'importanza del mio compito, dedicai tutto il pomeriggio alla composizione della minuta della lettera, e per questo gran compito Agnese mi aveva lasciato il suo tavolino. Ma prima andai a visitare il signor Wickfield e Uriah Heep. Uriah occupava un nuovo ufficio, ancora odoroso di calce, costrutto nel giardino. Egli mi parve straordinariamente meschino fra quella gran quantità di libri e di carte. Mi ricevette con la sua solita servilità e finse di non aver saputo del mio arrivo dal signor Micawber, cosa di cui mi presi la libertà di dubitare. Mi accompagnò nella stanza del signor Wickfield, che era diventata l'ombra di quel che era una volta, spogliata come era d'un gran numero di arredi passati in servizio del nuovo socio. Il signor Wickfield scambiò con me i suoi saluti, mentre Uriah se ne rimaneva innanzi al fuoco scaldandosi la schiena e stropicciandosi il mento con la mano ossuta. «Starai con noi, Trotwood, nel tempo che ti tratterrai a Canterbury», disse il signor Wickfield, non senza un'occhiata a Uriah come per domandargli la sua approvazione. «C'è posto per me?» dissi. «Certo, signorino Copperfield, dovrei dir signore, ma la parola mi viene così spontanea», disse Uriah. «Io son pronto a darvi la vostra antica camera, se vi fa piacere». «No, no», disse il signor Wickfield, «perché dovete scomodarvi voi? C'è un'altra camera». «C'è un'altra camera». «Oh, ma lo sapete», rispose Uriah con una smorfia, «ne sarei felicissimo». Per farla breve, dissi di volere l'altra camera o nessuna. Così si stabilì che avrei occupata l'altra, e congedatomi dai due soci fino all'ora del desinare, tornai da Agnese. Avevo sperato di trovarla sola, ma la signora Heep aveva domandato il permesso d'andarsi a sedere, lei e la sua calza, accanto al fuoco in quella stanza dove non arrivava il vento, come nel salotto e nella sala da pranzo, a rincrudirle i dolori reumatici. Io l'avrei molto volentieri e senza il minimo rimorso esposta a tutta la violenza del vento sul pinnacolo più alto della cattedrale, ma bisognava fare di necessità virtù, e la salutai con tono amichevole. «Umilmente vi ringrazio, signore», disse la signora Heep dopo che le ebbi domandato notizia della sua salute. «Non c'è male, non ho di che vantarmi. Se potessi vedere Uriah bene accasato, non desidererei altro, vi assicuro. Come vi pare che stia il mio Uriah, signore?» L'avevo trovato più repugnante del solito e mi risposi che non m'era parso in nulla mutato. «Oh, non credete che sia mutato?» disse la signora Heep. «Modestamente mi dovete permettere di pensarla diversamente da voi. Non vi sembra dimagrato?» «Non più del solito», risposi. «Veramente», disse la signora Heep. «Ma voi non lo guardate con l'occhio d'una madre». L'occhio d'una madre mi parve fosse un malocchio per il resto del mondo, allorché ella lo volse su di me, per quanto potesse essere tenero per lui, perché credo che suo figlio e lei si volessero un gran bene. Quell'occhio mi lasciò da parte e si diresse ad Agnese. «Non vedete che si macera e si consuma, signorina Wickfield?» chiese la signora Heep. «No», disse Agnese continuando tranquillamente a lavorare. «Voi siete sempre inquieta sulla sua salute, ma egli sta benissimo». La signora Heep trasse poderosamente il fiato per le narici e riprese il suo lavoro a maglia. Ella non lasciò né il suo lavoro né noi per un sol momento. Ero arrivato presto la mattina e prima d'altre 3 o 4 ore non si sarebbe desinato. Ma ella non si muoveva, continuando ad agitare i ferri con la monotonia con la quale un orologio a polvere versa la sua sabbia. Era seduta in un cantuccio del caminetto. Io sedevo al tavolinetto di fronte. Agnese era dall'altro lato, non lungi da me. Tutte le volte che levavo gli occhi, mentre componevo lentamente la mia epistola, vedevo innanzi a me il volto pensoso d'Agnese, che mi faceva coraggio con la sua dolce e angelica rassegnazione. Ma sentivo nello stesso tempo il malocchio che mi fissava, per dirigersi poi su Agnese e ritornare su di me, e cader furtivamente sul lavoro a maglia. Che lavoro a maglia fosse, non so, non essendo io esperto di quell'arte. Ma m'aveva l'aria d'una rete. E mentre lavorava ai suoi ferri, la signora Heep appariva nel bagliore del focolare in sembianza di una trista maga, trattenuta per il momento dal radioso angelo sedutole di contro, ma lì lì pronta a gettar la sua rete. A desinare continuò la sua sorveglianza con lo stesso rigore. Dopo desinare fu la volta di suo figlio, e quando rimanemmo soli, io e il signor Wickfield, egli si mise a osservarmi con la coda dell'occhio, contorcendosi nella più odiosa maniera. Nel salotto trovammo la madre intenta al suo lavoro e alla sua sorveglianza. Quando Agnese cantò e sonò, la madre se ne stette accanto al pianoforte. Una volta ella chiese ad Agnese di cantare una ballata per la quale Uriah andava matto. Invece Uriah in tutto quel tempo sbadigliò sulla poltrona. Poi ella lo guardava e riferiva ad Agnese che egli andava in visibilio per la musica. Quasi non apriva mai la bocca senza pronunziare il nome del figlio. Mi parve evidente che quella fosse la consegna a vota. Si andò innanzi così fino allora ad andare a letto. Veder la madre e il figlio volteggiare come due grandi pipistrelli in tutta la casa e abbuiarla con le loro repugnanti forme mi diede un tale malessere che sarei rimasto da basso con tutto il lavoro a maglia piuttosto che andare a letto. Chiusi appena gli occhi. Il giorno appresso il lavoro a maglia e la sorveglianza ricominciarono per durare tutto il giorno. Non ebbi l'agio di parlare ad Agnese neppure per 10 minuti. Fu bazza se potei mostrarle la lettera. Le proposi di uscire con me, ma la signora Heap ripeté tante volte che era sofferente che Agnese si sentì caritatevolmente in dovere rimanere per farle compagnia. Verso sera uscii solo, riflettendo su ciò che dovessi fare e se fosse giusto tacere ancora con Agnese di ciò che Uriah Heap mi aveva detto in Londra, perché questo cominciava a turbarmi molto. Non ero arrivato ancora molto lontano e non avevo, percorrendo la strada di Ramsgate, dove era piacevole passeggiare, lasciato la città, quando nell'ombra di dietro sentii una voce chiamarmi. Al passo sregolato e al soprabito svolazzante era impossibile non dire di chi fosse. Mi fermai e fui raggiunto da Uriah Heep. «Bene», dissi. «Come camminate presto?» egli disse. «Le mie gambe sono piuttosto lunghe, ma ce n'è voluto per raggiungervi». «Dove andate?» dissi. «Vengo con voi, signorino Copperfield, se mi volete accordare il piacere di passeggiare con una vecchia conoscenza». Così dicendo, con una scossa di tutto il corpo che poteva essere presa come un gesto di propiziazione o di derisione, si mise a camminare accanto a me. «Uriah», dissi più cortesemente che potei dopo un istante di silenzio. «Signorino Copperfield», disse Uriah, «a dirvi la verità, vi prego di non offendervene, sono uscito per passeggiare solo, perché sono stanco d'essere stato tanto tempo in compagnia». Mi diede un'occhiata obliqua e mi disse con la più orribile smorfia. «Voi intendete la mamma?» «Sì, proprio», dissi. «Ah, ma voi sapete che noi siamo umilissimi», egli rispose, «e avendo tanta coscienza della nostra umiltà, abbiamo il dovere di badare a non farci cacciare contro il muro da quelli che non lo sono. In amore ogni stratagemma è ammesso, signore». Levando le mani sino al mento se lo grattò pianamente e pianamente sogghignò e rassomigliava, mi parve, per quanto è umanamente possibile, a un babbuino maligno. «Vedete», egli disse continuando a carezzarsi il mento e scotendo la testa, «voi siete un rivale pericoloso, signorina Copperfield, e lo siete sempre stato, confessatelo. Ah, è per questo che montate la guardia intorno alla signorina Wickfield e le togliete la libertà in casa propria?» dissi. «Oh, signorino Copperfield, le vostre sono parole dure», egli rispose. «Chiamatele come vi pare e piace», dissi. «Voi comprendete ciò che intendo, Uriah». «Oh no, bisogna che vi spieghiate», egli disse. «Veramente non vi capisco». «Vi immaginate, forse», dissi cercando per riguardo d'Agnese di mostrarmi urbano e calmo, «che io consideri la signorina Wickfield diversamente da come considererei una sorella?» «Signorino Copperfield», egli rispose, «voi comprenderete che non ho il dovere di rispondere a questa domanda, non lo potete pretendere, forse sì e forse no». Non avevo mai visto nulla di simile alla ignobile malizia di quella faccia e di quegli occhi nudi senza l'ombra d'un ciglio. «Allora su», dissi, «per l'amore della signorina Wickfield». «La mia Agnese», egli esclamò con una morbosa contorsione, «volete essere così buono da chiamarla Agnese, signorino Copperfield?» «Per l'amore di Agnese Wickfield, il cielo la benedica. Vi son grato della vostra benedizione», egli interruppe. «Vi dico ciò che in altre circostanze avrei subito pensato di dire a Jack Ketch». «A chi, signore?» disse Uriah stendendo il collo e mettendosi la mano all'orecchio. «Al boia», risposi, «all'ultima persona alla quale si penserebbe, benché il volto di lui suggerisce naturalmente il paragone. Io sono fidanzato a un'altra signorina. Spero che questo vi lascerà soddisfatto». «Parola d'onore?» disse Uriah. Stavo per confermargli indignato la mia affermazione quando si impadronì della mia mano e le diede una stretta. «Oh, signorino Copperfield!» gli disse. «Se aveste avuto la bontà di farmi questa confidenza, quella notte che versai nel vostro cuore la pienezza del mio e che vi diedi tanto disturbo dormendo innanzi al vostro caminetto, non avrei mai dubitato di voi. Stando così le cose, sarò felice di togliere immediatamente mia madre dal fianco di Agnese. Voi scuserete la precauzione dell'affetto, non è vero? Che peccato, signorino Copperfield, a non dirmi il vostro segreto, e non ve ne è mancata l'occasione. Ma voi non vi siete mai confidato con me come sarebbe stato mio desiderio. So che voi non mi avete mai voluto bene come io ve ne ho voluto». Nel frattempo, con le dita umide e viscide, m'andava stringendo la mano e invano io mi sforzavo di distrigarnela. Se la trasse sotto la manica del suo soprabito color mattone scuro e camminai quasi trascinato a braccetto con lui. «Vogliamo tornare indietro?» disse Uriah facendomi fare una giravolta verso la città sulla quale splendeva la luna, inargentando le finestre lontane. «Prima di cambiare discorso voi dovreste persuadervi», dissi, rompendo un silenzio durato a lungo, «che io credo che Agnese Wickfield sia così al di sopra di voi e così lontana da tutte le vostre aspirazioni come può essere la luna». «Ella è così tranquilla, non è vero?» disse Uriah. «Tranquillissima. Ora confessate, signorino Copperfield, che voi non m'avete voluto mai bene come ve n'ho voluto io. E potrei meravigliarmi se ancora adesso mi giudicaste troppo umile?» «Non mi piacciono le proteste di umiltà», risposi, «e le proteste di nessuna specie». «To!» disse Uriah con viso cinereo e plumbeo nel chiarore della luna. «Nero certo. Ma voi non sapete come la modestia s'addica a una persona della mia condizione, signorino Copperfield. Mio padre e io siamo stati allevati in una scuola pia, e anche la mamma fu allevata in una specie di istituto di carità. Da mattina a sera ci si insegnò ad essere umili, e non molto d'altro, credo. Dovevamo essere umili con questo, umili con quello, e cavarci il cappello qua, e inchinarci là, e star sempre al nostro posto e abbassarci sempre innanzi ai superiori. E avevamo tanti superiori. Papà si guadagnò la medaglia di caposquadra con l'essere umile, come me la guadagnai io. Papà fu sagrestano e becchino a forza d'umiltà. Egli aveva la reputazione, fra le persone a modo, di condursi così bene che esse erano risolute a farlo salire. «Sii umile, Uriah», mi diceva papà, «e salirai. È ciò che è stato sempre inculcato a me e a te nella scuola, ed è ciò che riesce meglio. Sii umile», diceva papà, «e riuscirai». E realmente è stato così. Era la prima volta che apprendevo che quell'ignobile mostra di falsa umiltà era un tratto speciale della famiglia Heap. Avevo veduto il raccolto, ma non avevo pensato alla semina. «Quando ero ragazzo», disse Uriah, «riuscii a capire che significasse l'umiltà e l'aggrappai stretta. Mangiavo il mio umile piatto con buon appetito. Mi fermai sull'umile gradino della mia istruzione dicendomi: "Tienti saldo". Quando mi offriste di insegnarmi il latino, io non fui così bestia da accettare. "Alla gente piace di sentirsi al di sopra di te", diceva papà. "Lascia fare". Io in questo momento sono umilissimo, signorino Copperfield, ma un po' di potere l'ho conquistato. Ed egli diceva questo, lo comprendevo guardandolo in faccia al chiaror della luna, perché sapessi che era determinato ad avvalersi di quel potere. Non avevo mai dubitato della sua bassezza, della sua astuzia e della sua malizia, ma comprendevo pienamente allora, per la prima volta, qual ignobile, inflessibile e vendicativo spirito fosse stato generato da quella prima e lunga costrizione della sua giovinezza. Quel racconto su se stesso fu intanto seguito da un soddisfacente risultato, perché egli ritirò la mano da me per darsi un'altra stropicciatina al mento. Una volta separato da lui, decisi di rimanere separato, e facemmo la passeggiata del ritorno, l'uno accanto all'altro, non scambiando più che poche parole. Se il suo spirito si fosse alleggerito alla mia comunicazione o al racconto del suo passato, non saprei dire, ma qualche cosa certo l'aveva rallegrato. A desinare egli parlò più del solito, chiese a sua madre, scaricata al primo nostro ingresso in casa dal dovere di montar la guardia, se egli non fosse già troppo vecchio per rimanere ancora a scapolo, e una volta diede ad Agnese un'occhiata così fatta che avrei dato tutto quanto avevo per il permesso di accopparlo. Rimasti noi tre uomini soli dopo il desinare, Uriah si slanciò ancor più. Aveva bevuto poco o nulla, e credo che l'avesse invaso la semplice insolenza del trionfo, animato forse dalla tentazione che la mia presenza gli offriva per farne pompa. Avevo osservato la sera innanzi che egli aveva cercato di far bere il signor Wickfield, e interpretando lo sguardo che Agnese mi aveva dato uscendo, m'ero limitato a un bicchiere, proponendomi poi di raggiungerla. Ero sul punto di fare lo stesso quando Uriah mi precedette. «Noi di rado abbiamo il piacere di avere con noi l'ospite odierno, signore», egli disse volgendosi al signor Wickfield, che sedeva all'estremità della tavola, formando un vero contrasto con lui. «E io proporrei di dargli il benvenuto bevendo uno o due bicchieri in suo onore, se non vi dispiace. Signor Copperfield, alla vostra salute e alla vostra felicità!» Fui obbligato a fingere d'accettare la mano che egli mi porgeva attraverso la tavola, e poi, con diverso sentimento, presi la mano del disfatto gentiluomo, suo socio. «Su, caro socio!» disse Uriah. «Permettetemi di darvi l'esempio bevendo ancora alla salute di qualche amico di Copperfield!» Passo rapidamente sui diversi brindisi fatti dal signor Wickfield a mia zia, al signor Dick, alla corte del dottor Scommos, a Uriah, bevendo due bicchieri per ogni brindisi, pur sentendo la propria debolezza e lottando vanamente contro quella sua passione. Egli soffriva della condotta di Uriah, eppure cercava di conciliarselo. Uriah trionfava e si contorceva dal piacere, mettendo il suo socio in mostra. Mi faceva male vederlo, e la mano repugna dallo scriverlo. «Su, caro socio!» disse finalmente Uriah. «Tocca a me ora fare un brindisi, ma umilmente chiedo i bicchieri grandi, perché intendo di farlo alla più divina del suo sesso». Il padre D'Agnese aveva il bicchiere vuoto in mano. Lo depose, guardò il ritratto al quale ella assomigliava tanto, si portò la mano alla fronte e si trasse indietro nella poltrona. «Io sono troppo umile per proporvi di bere alla sua salute», continuò Uriah, «ma io l'ammiro, ma io l'adoro». Nessun dolore fisico che la grigia testa di quel padre avrebbe potuto sopportare mi sarebbe parso più terribile di quella sofferenza mentale che gli vedevo in quel momento compressa fra le mani. «Agnese», disse Uriah, o non guardando il socio, o non accorgendosi di qual natura fosse la sua azione, «Agnese Wickfield è, ne sono certo, la più divina del suo sesso. Posso parlare liberamente fra amici? Esserle padre è un grande onore, ma esserle marito...» Il cielo mi risparmi di udir di nuovo un grido come quello con cui il signor Wickfield si levò in piedi. «Che cosa è mai?» disse Uriah diventando mortalmente pallido. «Spero che non siate diventato matto, signor Wickfield. Se dico che ho l'ambizione di far mia la vostra Agnese, ho lo stesso diritto di qualunque altro. Ho un diritto maggiore, anzi, di un altro». Gettai le braccia intorno al signor Wickfield, scongiurandolo per tutto ciò che aveva di più caro di calmarsi un poco, ma specialmente per il bene che voleva d'Agnese. Egli era fuor di sé, si strappava i capelli, si batteva la testa tentando di respingermi e di liberarsi da me, non rispondendo una parola, non guardando e non vedendo nessuno, senza sapere, nella sua cieca disperazione, ciò che volesse, col viso fisso e sconvolto. Un terribile spettacolo. Lo scongiurai, incoerentemente ma coi più amorevoli modi, di non abbandonarsi al suo furore e di ascoltarmi. Lo supplicai di pensare ad Agnese, di pensare ad Agnese e a me, di ricordare come Agnese e io fossimo cresciuti insieme, come io la onorassi e le volessi bene, come ella fosse il suo orgoglio e la sua gioia. Tentai di rappresentargli questa idea in qualche maniera. Gli rimproverai anche di non aver tanta fermezza da risparmiarle la conoscenza ad una scena simile. Non so se le mie parole avessero qualche effetto o se quel furore svanisse da sé, ma gradatamente egli lottò con minore violenza e cominciò a guardarmi, sulle prime in modo strano, poi con coscienza. Finalmente disse: «Lo so, Trotwood, la mia cara figlia e te, lo so, ma guardalo». Indicava Uriah, pallido e tremebondo in un angolo, che evidentemente aveva fatto male i suoi calcoli e s'attendeva un esito diverso. «Guarda il mio aguzzino», soggiunse. «Innanzi a lui, a passo, ho abbandonato nome e reputazione, pace e quiete, casa e famiglia. Vi ho mantenuto il nome e la reputazione, e la pace e la quiete, e anche la casa e la famiglia, io», disse Uriah cercando d'accomodar le cose con aria triste, confusa e sconfitta.
«Non siate sciocco, signor Wickfield.
Se sono andato più oltre del vostro desiderio, posso dare un passo indietro, credo. Non c'è stato nulla di male. Credevo che ciascuno avesse uno scopo unico nella vita», disse il signor Wickfield, «ed ero soddisfatto d'essermelo legato con uno scopo d'interesse. Ma guardalo intanto, guardalo. Fareste bene a chiudergli la bocca se potete, Copperfield», esclamò Uriah col lungo indice teso verso di lui. «Egli dirà cose, badate, cose che dopo gli dispiacerà di aver dette e che a voi dispiacerà d'aver udite». «Dirò tutto», esclamò il signor Wickfield con aria disperata. «Se sono in vostra balia, perché non posso essere in balia del mondo intero?» «Badate, dico», disse Uriah continuando a rivolgersi a me. «Se non gli chiudete la bocca, vuol dire che non gli siete amico. Perché non dovete essere in balia del mondo intero, signor Wickfield? Perché avete una figlia. Io e voi sappiamo ciò che sappiamo, non è vero? Lasciamo dormire i cani che dormono. Chi sente la necessità di stuzzicarli? Vi ripeto che mi dispiace d'essermi spinto troppo oltre. Che volete di più, signore?» «Oh, Trotwood, Trotwood!» esclamò il signor Wickfield, torcendosi le mani. «Che sono diventato da quando venisti la prima volta in casa mia! Ero già per la china allora, ma per che strada, per che triste strada sono poi precipitato! La mia debolezza m'ha rovinato. Debolezza nel ricordo e debolezza nell'oblio. Il dolore per la perdita della madre di mia figlia diventò una malattia. Il mio amore per mia figlia diventò una malattia, e ho infettato tutto ciò che ho toccato. So d'aver accumulato l'infelicità su ciò che più teneramente amo. Tu sai se l'amo. Credevo che fosse possibile amare una sola creatura al mondo e non amare il resto. Credevo che fosse possibile piangere una creatura scomparsa e non partecipare al dolore degli altri che piangevano. Così la mia vita s'è pervertita. Mi son divorato il cuore in una vile tristezza, ed essa si vendica. Sordido nel mio dolore, sordido nel mio amore, sordido nel triste scopo di sfuggire al più oscuro lato del dolore e dell'amore. Ora guarda, guarda la mia rovina e odiami, disprezzami!» Si lasciò cadere su una sedia e si mise a singhiozzare. L'eccitazione lo abbandonava. Uriah sbucò dal suo cantuccio. «Non so ciò che ho fatto nella mia stupidità», disse il signor Wickfield mettendo innanzi le mani come per stornare una mia condanna. «Ma egli lo sa», e indicava Uriah Heep, «perché m'è stato sempre a fianco a suggerirmi che dovessi fare. Egli m'è come una macina da mulino al collo. Lo trovi insediato in casa mia, lo trovi ficcato in tutti i miei affari. L'hai sentito proprio ora. Che serve dirti di più?» «Non era necessario dir tanto, né la metà di tanto, né nulla», osservò Uriah, arrogante insieme e servile. «Voi non sareste in questa condizione se non aveste bevuto tanto. Ragionerete domani, signore. Se ho detto troppo o più di ciò che intendevo dire, che significa? Non ci ho insistito». Si aprì la porta ed Agnese, entrando leggermente, senza un'ombra di colore in viso, circondò col braccio il collo del padre e con fermezza disse: «Papà, tu non stai bene, vieni con me». Egli le poggiò la testa sulla spalla, pieno di vergogna, e uscì con la figlia. Gli occhi di lei si incontrarono un istante nei miei, e conobbi che ella sapeva tutto quanto era accaduto. «Non m'aspettavo d'essere scalzato in modo così brusco, signor Copperfield», disse Uriah. «Ma non è nulla, domani saremo di nuovo amici. È per il suo bene. Io desidero umilmente il suo bene». Non gli risposi e salì subito nella cheta stanza dove Agnese tante volte s'era trattenuta accanto a me coi suoi libri. Vi stetti fino a tardi. Presi un libro e tentai di leggere. Sentii l'orologio battere le 12 e stavo ancora leggendo, senza saper che cosa leggessi, quando Agnese mi toccò. «Voi ve ne andate presto domani, Trotwood. Lasciate che vi dica addio ora». Ella aveva pianto, ma aveva il viso così calmo e bello. «Il cielo vi benedica», ella disse, dandomi la mano. «Diletta Agnese», risposi. «Capisco che mi chiedete di non parlare della scena di stasera. Ma non v'è nulla da fare? C'è da confidare in Dio, ella rispose. Posso io giovarvi in qualcosa, io che vengo da voi con le mie piccole afflizioni? E alleggerite le mie, ella rispose. Caro Trotwood, no. Cara Agnese, dissi, forse è una presunzione la mia, io che sono così povero in tante cose delle quali voi abbondate, bontà, fermezza, tutte le qualità più nobili, dubitare di voi o darvi un consiglio, ma voi sapete quanto vi voglio bene e quanto vi debbo. Non sareste voi capace di sacrificarvi a un malinteso sentimento di dovere? Più agitata per un istante di come io l'avessi mai veduta, ritrasse la mano dalla mia e indietreggiò d'un passo. Ditemi che non pensate a una cosa simile, Agnese cara, più cara ad una sorella. Pensate all'impareggiabile dono d'un cuore come il vostro, d'un amore come il vostro. Oh, per molto, molto tempo dopo, vidi quel viso levarsi innanzi a me col suo grave sguardo, senza stupore, né rimprovero, né rimpianto. Oh, per molto, molto tempo dopo vidi quello sguardo mitigarsi, come fece allora, in un sorriso, dicendomi che ella non aveva alcun timore di se stessa, che io non dovevo avere alcun timore per lei, e andò via chiamandomi fratello, e scomparve. Era ancor buio la mattina quando salii nella diligenza alla porta dell'albergo. Spuntava l'alba al momento della partenza, e allora, nell'atto che ripensavo a lei, vidi, tra il lusco e il brusco, la testa di Uriah che s'arrampicava accanto a me. «Copperfield!» egli disse in un bisbiglio gracidante mentre s'afferrava al ferro dell'imperiale. «Ho pensato che sareste stato contento di sapere, prima d'andarvene, che tutto era stato accomodato. Già sono stato in camera sua e abbiamo appianato tutto. Bene, benché io sia umile, gli sono utile, sapete, e quando non è ubriaco, lui sa qual è il suo interesse. Dopotutto è una cara persona, signorino Copperfield!» Mi sentii in obbligo di dirgli che ero lieto che egli si fosse scusato presso di lui. «Oh, certo!» disse Uriah. «Quando uno è umile, sapete, che è mai domandare scusa? È così facile! Che fa? Immagino!» aggiunse con una contorsione. «Che qualche volta vi sia accaduto di cogliere una pera prima che fosse matura, signorino Copperfield!» «Forse sì!» risposi. «A me è accaduto ieri sera!» disse Uriah. «Ma maturerà! Ci vuol tempo!» Prolisso nei suoi saluti, discese mentre il cocchiere saliva. A quanto mi parve, egli masticava qualche cosa per evitar di ingoiare la rigida aria mattutina, ma muoveva la bocca come se la pera fosse già matura e se ne leccasse le labbra.